certo, rimangono, rimangono per me personalmente, inizialmente, così, un riferimento che ricordo, quindi, ecco, è questo. Fare pressione, non lo so io in che modo, perché quando parlano a nome della politica e a nome di miei lettori, insomma, questo è un po' attenzione, mi fai sorridere queste cose, quindi a livello politico. Poi a livello di associazioni in generale per la pace, ecco, cosa ci inventiamo?
Giunge, cosa ti inventi?
Giunge, cosa ti inventi? Porta voce!
A me sembra che tu l'avessi posto, il problema qui dovevamo dare risposta, che siamo favorevoli per entrare all'intervento militare dell'ONU alle condizioni che tu dicevi. Ma io credo che con questa fortezza e coerenza, un movimento pacifico, il problema così diffuso, perlomeno nella nostra storia non ci siamo posti. E io credo che chiediamo tanto l'aria, nel senso che volete tanto, tutto è giusto, però la sostanza poi purtroppo è questa.
Non vorrei veramente pensare di fronte a questa delle volte in colpa di tutti, che le vittime non rinunciano alle loro idee, non dicono sì, non andiamo a combattere, perché poi non si sa chi deve fare questo combattimento, cioè, ma non possiamo queste cose dire, non possiamo dire anche chi è che passa le armi, insomma, com'è che tutti hanno fatto queste armi, ma da dove vengono? Le dame siamo, perché nel governo italiano fa la riunione del Consiglio dei Ministri, eccetera, eccetera, però non si parla mai assolutamente delle responsabilità dell'Italia nella vendita delle armi, cioè non è possibile che siamo così schiacci, proprio sul piano dell'applicazione dell'opinione pubblica o del dirle le cose, perché siamo impuniti? Perché veramente ci facciamo prendere da questo giro per cui non facciamo sono i responsabili della guerra, ma tutto di quello che sta succedendo, perché sono quelli che si oppongono, ci facciamo insomma suggestionare da Pannella, cioè no, veramente insomma, io dico, noi dobbiamo riprendere un po' di forza, di coraggio e dirle le ragioni nostre, ma facendo anche vedere quanto equivoco e quanto immorale e quanto disonesto sia il comportamento poi di cosiddetti risolutori dei problemi, no? Perché ci presentano volta a volta certe scelte come se poi fosse vero adesso andare nella loggia e scritto quell'articolo lui sta a posto in coscienza, perché che ha fatto? Che cosa ha fatto Dario della Loggia? Ha scritto un articolo, però lui dice io però ho dato il mio contributo per la risoluzione della guerra in Bosnia, ma insomma vogliamo veramente scendere sul piano del concreto, perché il concreto poi alla fine in certi momenti sembra essere il più astratto di tutti, no? Cioè i discorsi più astratti che stanno facendo, che sono quelli del bombardare, dell'intervenire, quindi questo adesso non per eludere il problema, perché non significa eludere il problema, però significa che devo anche considerarlo nella sua completezza e anche nella una maggiore verità, perché non so, nel senso di colpa di questo complesso di inferiorità, no? Che è strisciante, che in questo momento proprio si sente circolare, no? Perché il pacifismo è battuto, perché il pacifismo ha tutto, bisogna portare alla luce anche tutto quello che i pacifisti hanno fatto, no? E nessun altro ha fatto, perché tutti hanno solo fatto bianche e lo stanno fatto fare. No? La quindi io penso che dovremmo essere molto più incisivi nelle risposte, nelle prese di posizione, nella sollecitazione appunto dei nostri rappresentanti politici, quali pensano soltanto alle elezioni più o meno vicine, pensano ai giochi, alle regole, a quello che non è, e non si scavano più tanto per le condizionali, perché anche nei progetti politici possono votare. Problemi internazionali sono stati sempre in primo piano, sempre i giochi di come fare le alleanze per governare, ma la politica ha perso veramente dei grossi problemi, i temi dell'economia, dello squilibrio tra i sinistri e i poveri, tutte queste cose che non so perché la sinistra l'ha criticato, in qualche modo andare al governo o a fare opposizione, ma mi sembra
sì, ognuno di noi non ha trovato soluzione, non ha trovato risposte neanche a quei bisogni stessi con i quali eravamo riuniti stasera. Abbiamo acceso un po' più di luce, un po' più di voglia anche di conoscerci, di discutere più a fondo fra di noi anche nella complessità e in questo bisogno stesso che abbiamo di verificarci, di chiarirci. Adesso io chiedevo a Giulio se così anche in modo conclusivo, che di qualche spunto più concreto, anche in relazione a queste iniziative che già sono sul terreno. Per esempio questa cosa stessa della marcia, della iniziativa del 26, del 24 settembre, di questa solidarietà che è in atto e come farla conoscere. Leggendo l'articolo di Mario Pianta l'altro giorno sul Manifesto, appunto, presentavi anche uno strumento, un rapporto, eccetera, insomma, anche questo. oltre ad altro che ciascuno fa nei propri ambiti. Noi per esempio stiamo mandando una lettera, così chi è interessato anche a conoscerla, al presidente dei vescovi europei, insistendo perché i vescovi facciano, si mettano in moto. Altre iniziative, altri livelli sono in cantiere, delle proposte, eccetera, quindi dei passi che si muovono. Ecco, forse manca anche questa un po' collegialità che fa sì che anche a livello dei movimenti della solidarietà e della pace ci sia forse poca comunicazione, forse anche, come era un po' la conclusione che diceva, che si diceva alla fine di un'esperienza non del tutto felice, quella di Mirsada, bisogna ricominciare a fare anche la pace fra i movimenti per la pace fra i pacifisti.
Ma no, io mi trovo in difficoltà perché chiaramente non esistono, diciamo, conclusioni a questo dibattito, nel senso che il dibattito rimane evidentemente aperto, e anche con gli stimoli di questa sera penso che avremo altre possibilità, diciamo, no, in futuro di approfondire molti di questi temi, diciamo. Ma io credo che intanto, cioè, non bisogna abbandonarsi, come si dice, né a, appunto, come si dice nell'ultimo intervento, né al senso di colpa, né allo scoramento, né, diciamo, nostre presunte, no, diciamo, debolezze, insomma. Noi riflettiamo su un conflitto, su una vicenda che è estremamente complessa non solo per noi, ma per tutto il pensiero della politica e della cultura occidentale, non solo occidentale. Noi stiamo facendo, come dire, con gli strumenti di cui siamo in possesso e con, diciamo, le capacità che abbiamo, stiamo cercando di far fronte, e credo che abbiamo messo da questo punto di vista in campo numerose iniziative e azioni, stiamo cercando di far fronte, diciamo, all'esigenza di un'azione, di un movimento per la pace di fronte appunto a questo conflitto, ha espresso in questi 4 anni una notevole mole di iniziativa, ma anche di elaborazione di proposta politica. Qui si sono intrecciati diversi livelli, perché c'è un'esigenza di lettura generale, di lettura, diciamo, della fase, dello scenario, del quadro anche storico, economico e politico che ha portato, diciamo, al dopo 89 e a una guerra come questa che è un po' riassume per certi versi alcune caratteristiche, diciamo, del dopo 89. E su questo c'è un lavoro ancora, diciamo, credo enorme da fare in termini di analisi e di comprensione. E, però abbiamo anche in qualche modo, diciamo, cercato di capire poi il che fare, cioè forse stasera su questo siamo stati ancora più timidi, ma insomma poi noi ci scontriamo con quello che succede in queste ore, con il dramma di questi giorni, con le scelte anche politiche che un movimento come questo deve fare rispetto a quello che sta accadendo, rispetto al dibattito al quale tu sei chiamato a intervenire, rispetto a questa marea straripante, diciamo, di retorica dell'interventismo che poi è vuota, diciamo, è asfittica e produce solamente una cultura, una sensibilità che non vanno nel senso, diciamo, della pace, bensì una semplificazione dei problemi, come abbiamo detto fin qui. È chiaro che da questo punto di vista, diciamo, il conflitto della guerra, il conflitto in ex Jugoslavia, la guerra in Bosnia e Erzegovina richiamano, e questo per il nostro stesso, la nostra stessa capacità di agire, una maggiore comprensione di questo fenomeno. Io ho i dubbi, non so chi l'ha detto, che Paolo Politica sa esattamente cosa succede, che i politici sanno esattamente. Io invece vedo francamente una grande ignoranza, una scarsa conoscenza di quello che sta avvenendo lì. Ho sentito più volte appunto quelli che si definiscono esperti analizzare e dibattere su questo conflitto senza nemmeno conoscere non solo la geografia di quei luoghi, ma le dinamiche che sono messe sono messe in moto nella storia negli ultimi anni in riferimento appunto agli avvenimenti e al conflitto in quei territori. Quindi, diciamo, su questo c'è anche, posso dire, da fare, diciamo, una ricostruzione di un dibattito che chiaramente è stato estremamente carente anche a livello della politica e della cultura italiana e internazionale. Naturalmente Mario ricordava molto esattamente i termini dello scenario economico, insomma, cioè io vorrei semplicemente Mario Cuore ha fatto questo articolo sul manifesto in cui ricordava i dati dei soldi spesi, diciamo, per l'UNCO perché, e per le azioni umanitarie che sono circa $1 miliardo di dollari, diciamo, in armi nell'ultimo anno. Insomma, se pensiamo, adesso si parla di piano Marshall, si parla di prevenzione, ma se pensiamo a quello che gli Stati Uniti hanno speso, gli Stati Uniti, le istituzioni finanziarie e economiche istituzioni hanno speso per salvare dal patatrac economico e finanziario il Messico, quindi con i rischi anche di un nuovo conflitto, di una nuova guerra, diciamo, in quell'area. E se pensiamo alla proporzione di quanto l'Europa ha speso, diciamo, sia per prevenire che per intervenire in questo conflitto attraverso l'offerta di un pacchetto economico vantaggioso, diciamo, di ricostruzione di quei territori, ci rendiamo conto anche non solo della miopia, ma dell'assenza, diciamo, di strumenti di intervento anche di questo tipo economico per prevenire quel conflitto. Io ricordo solamente un aneddoto, cioè ricordo che Kuchan, quando doveva decidere se o andare, andare in là e fare il passaggio, diciamo, della indipendenza, della secessione della Slovenia all'ex Jugoslavia, attese che il Fondo Monetario Internazionale decidesse se quei 4 miliardi e mezzo di prestito, di credito che doveva dare all'ex Jugoslavia, venivano concesso o meno, e poi il Fondo Monetario Internazionale non concesse quel credito. Questo solamente, questo è un aneddoto che fa capire anche, come posso dire, poi come certi processi, anche dal punto di vista delle decisioni politiche, si mettono in movimento. Ed è chiaro, diciamo, che l'analisi di questi processi, sia anche dal punto di vista storico, sia dal punto di vista anche della globalizzazione, diciamo, della politica, dei media, tutto quello che è stato detto, pone un problema, perché è vero che tutto questo in qualche modo depaupera le istituzioni internazionali, perché più vanno avanti i processi transnazionali, di globalizzazione, dei poteri che poi non è tanto, sì, forse ancora il G7, il Fondo Monetario e la Banca Mondiale governano qualcosa, ma io ho anche dei dubbi sul fatto che questi organismi, diciamo, riescono a gestire e governare tutto il complesso, per esempio, dei movimenti finanziari e quant'altro. Anzi, molte volte, io penso agli ultimi due G7, abbiamo assistito anche per certi versi a una relativa impotenza di governo, diciamo, dei processi finanziari ed economici su scala globale. Questo perché, questo perché appunto le oligarchie e i centri di potere transnazionale, economici e di altro tipo hanno addirittura preso il sopravvento rispetto a questi. Ebbene, tutto questo, diciamo, naturalmente riporta a quello che Suana diceva di ripensare le categorie. Sono veramente, ahimè, questo è uno sforzo anche nostro di pensiero, sono veramente non pochi. Pasquale diceva la questione del rapporto, se ho capito bene, tra cittadinanza e appartenenza di altro tipo, come si legano questi concetti del concetto di cittadinanza nato dalla Rivoluzione Francese, del rapporto tra individuo e Stato e invece il rapporto di appartenenza dell'individuo alla comunità, e questa nel rapporto con un'organizzazione più vasta quale quella statuale, come l'esempio, diciamo, degli stati dell'Europa dell'Est in particolare portano avanti. Ma pensiamo ad altre categorie, la categoria, il principio dell'autodeterminazione, per tanto tempo, diciamo, resa, no? Da noi, cioè, è stato un principio fermo del pensiero democratico e laico di sinistra. Pensiamo quanto questo principio, questa categoria oggi debba essere, diciamo, ripensata alla luce degli avvenimenti in ex Jugoslavia e in Bosnia. Chiudo dicendo che noi, oltre a tutte le cose di cui scontiamo la mancanza, devo dire che scontiamo anche l'interruzione di un rapporto positivo. Cioè, bene o male, nella storia di questo paese, nella storia del del pensiero, della prassi politica di questo paese, c'è sempre stata una circuitazione, alcune volte difficile, altre volte, diciamo, più lineare, tra un certo mondo della politica e i movimenti. Questo rapporto per certi versi si è reso in questi ultimi anni molto più difficile, molto più complicato. L'autosufficienza della politica, il suo isolamento anche, no? Da una dai processi sociali e soprattutto dalle istanze che alcuni movimenti rappresentano, si è palesata in questi ultimi anni con grande evidenza. Cioè, se pensiamo, parliamo di pacifismo per non parlare di altre esperienze di movimenti, se pensiamo al rapporto che il pacifismo oggi vive con una certa parte del mondo della politica, dei partiti, di esperienze con i quali storicamente aveva intessuto un rapporto anche di scontro, di conflitto, di interlocuzione, pensiamo oggi che cos'è quel rapporto, non tanto di estraneità ma quanto, diciamo, di scarsa capacità di interloquire, di comprendersi, che abbiamo anche la stessa difficoltà di questa nostra esperienza, insomma, in queste ore. Chiudo sul serio su una cosa che noi dovremmo, diciamo, fare da subito, cioè questa manifestazione, queste manifestazioni del 26, questa giornata è sicuramente un appuntamento, è un evento, diciamo, centrale per noi, ma dobbiamo, diciamo, cercare in modo molto anche responsabile, ma in modo, credo, anche più produttivo e costruttivo, di mettere in campo un'azione di Movimento per la Pace che non si faccia, e in qualche modo di fronte a questa emergenza, a questo dramma continuo che avviene in queste ore, che non si faccia stringere, come si dice, continuamente in una situazione in cui siamo costretti, diciamo, a non mettere in campo un legame tra quello che stiamo facendo oggi e il percorso più complessivo, che è quello che, di cui abbiamo parlato anche stasera, che è l'ONU, ma non è solamente l'ONU, che è la rielaborazione anche di una cultura della pace che sia più attenta e più capace, diciamo, di intervenire e di influenzare l'opinione sociale, e che guardi, diciamo, i processi più complessivi come quelli sui quali poi riusciamo veramente a ricostruire un pensiero di pace e di solidarietà internazionale, con i quali, diciamo, dobbiamo fare i conti nei prossimi anni, perché purtroppo la politica italiana, nazionale, internazionale non sta, diciamo, andando in quella direzione. Credo che noi dobbiamo cercare, appunto, di non farci trascinare pure noi, non questa perdita di bussola e di razionalismo, di razionalità collettiva che sta dominando il dibattito in questi giorni in Italia, invece mantenere aperto questo canale, questa strada, diciamo, di approfondimento e di dibattito.
Bene. Io vorrei ringraziare tutti, perché penso che forse non abbiamo riacceso le candelette a Piazza Navona come 2 anni fa, però qualche candeletta dentro di noi, attorno a noi e nel nostro cammino insieme abbiamo riacceso anche questa sera, e continuiamo nei modi e nelle occasioni che